Prego, avvocato Pendino.
Volevamo aspettare un secondo l'avvocato Scorpesi, sì, che sì, mi ha detto che voleva esserci, perché probabilmente non si fila. Un secondo, no, ma lo chiamiamo.
Chiedo scusa che me la sembra una comoda.
Prego.
Signor Presidente, signori del Tribunale, e concludo in una situazione di una certa difficoltà, perché parlo dopo l'avvocato Scorpesi, che ha affrontato tutti i temi del processo e li ha affrontati con la consueta attenzione e capacità. Sono stati affrontati tutti i problemi che poneva la causa in fatto e in diritto, vi ha intrattenuti per più di un'ora e francamente, ripeto, sono un po' in difficoltà perché non so da che parte iniziare e ho soprattutto il timore di rovinare l'ottimo lavoro che da parte del collega è stato fatto. Non vorrei che, riaffrontando alcune tematiche, riaffrontando alcuni problemi, riesca poi a operare una ricostruzione non così chiara come quella che è stata operata dal collega. Io vorrei, se mi è consentito, prendere le mosse da una nota della Questura di Genova a firma del questore Colucci, che è datata 5 luglio 2001, che è ovviamente agli atti, che tutti conoscete, che conosce soprattutto la Procura della Repubblica, che per prima l'ha avuta tra le mani, e nella quale è scritto, ripeto, a firma del questore Colucci. Come da precorso intese per le vie brevi, le comunico che il referente per l'attività di PG di competenza della Polizia di Stato connessa allo svolgimento del prossimo vertice G8 è il vice questore aggiunto, dottor Alessandro Perugini. Non è tanto rilevante il contenuto quanto l'indicazione dell'autorità alla quale è indirizzata la missiva, perché la missiva è indirizzata al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova. Per cui, qualora la funzione di Alessandro Perugini nell'ambito del vertice di G8 era quello di mantenere, e lo era già stata nei giorni soprattutto di preparazione del G8, la funzione è quella di fare da tribunale, da elemento di congiunzione tra la Polizia di Stato e l'autorità giudiziaria. Questo per chiarire, ma credo che non ve ne sia di bisogno, per chiarire che nell'ambito della struttura di Bolzaneto Perugini non aveva alcun incarico. Forse è una precisazione superflua quella che ho appena fatto, perché è circostanza che è emersa da le tantissime testimonianze che in questo dibattimento sono state raccolte, ma questo è soprattutto l'elemento ufficiale con il quale viene attribuito al dottor Perugini nell'ambito del G8, viene attribuita una specifica funzione che nulla, sottolineo nulla, ha a che vedere con il sito, con la struttura di Bolzaneto e con le attività che all'interno di Bolzaneto sono state svolte. Questo è importante perché noi sappiamo che le contestazioni che a Perugini vengono contestate sotto il profilo della violazione, come sappiamo, del capoverso dell'articolo 40. O direttamente, perché vi è riferimento diretto all'articolo 40 per le violazioni del 608, del 610, del 582, eccetera, o indirettamente, perché ovviamente è comunque indirettamente un'ipotesi di articolo 40, anche quella di cui all'articolo 323, laddove si contestano delle omissioni. Ed è importante quindi cercare di capire qual era la funzione di Perugini nell'ambito di Bolzaneto. Funzione impartita da qualcuno all'interno di Bolzaneto, abbiamo detto assolutamente nessuna. Che poi in Bolzaneto abbia di fatto rivestito in certe fasce orarie e in certi giorni un ruolo è pacifico, perché come ha precisato Perugini sin dal suo primo interrogatorio e come hanno precisato i colleghi ed altri testi, è stato presente. Non perché vi fosse, ripetiamolo ancora una volta, un ordine di servizio che determinasse la sua presenza all'interno di Bolzaneto, ma perché, avendo effettuato la Digos degli arresti il venerdì, se non ricordo male, in via Canevari e il sabato in via Barabino, il dottor Perugini con gli altri componenti della Digos che avevano effettuato quel tipo di attività si sono portati presso Bolzaneto per la compilazione, e sottolineo compilazione, degli atti di polizia giudiziaria. Perché per la trattazione invece, come sappiamo, aveva un incarico specifico, di nuovo un ordine di servizio della Questura di Genova, la dottoressa Poggi. E operiamo questa distinzione per dire sicuramente che non è vero che si voglia sostenere che le responsabilità che vengono addebitate a noi debbano essere invece addebitate alla dottoressa Poggi. Più leggo gli atti e più mi convinco che né il dottor Perugini né la dottoressa Poggi in questa vicenda si sono resi responsabili di alcunché. Però questo deve essere sottolineato per capire poi qual è il gioco delle eventuali responsabilità secondo l'interpretazione e l'ottica accusatoria in funzione dei gradi e dei ruoli rivestiti all'interno della struttura di Bolzano. Allora, stabiliamo e precisiamo ancora una volta, anche se credo che sia superfluo, che la presenza di Perugini in Bolzaneto è stata una presenza occasionale, protratta nel tempo finché vogliamo, durata per un numero considerevole, considerevolissimo di ore, perché si è parlato in un caso dalle 4 del pomeriggio alle 4 del giorno successivo, quindi per 12 ore, un'altra volta dalle 5 e mezza, se non ricordo male, di nuovo intorno alle 4 del mattino, alle 3 e mezza del mattino, e quindi per 10 ore e mezza, 11, quindi una presenza per un periodo di tempo considerevole, ma una presenza comunque determinata da ragioni occasionali e non da un ordine di servizio. Ora intanto, in rapporto a quello che è il problema che, come dicevo in premessa, il capoverso dell'articolo 40 presenta, il problema è quello di capire come deve essere interpretata questa norma e sulla base di quali criteri debba essere individuata la persona più alta in grado. E precisiamo subito, lo ha già fatto l'avvocato Scopesi, che nel momento in cui si individua la persona più alta in grado, non per questo si individua un responsabile, nel senso che il fatto che si sia individuata la persona di una ipotetica, teorica responsabilità non significa aver individuato la persona cui attribuire in concreto la responsabilità, perché essere più alto in grado significa che sono responsabile di non aver impedito cose delle quali, della cui esistenza mi sono reso conto e rispetto alle quali sono rimasto completamente inerte, fornendo così la mia approvazione e dando di fatto un contributo causale alla realizzazione delle medesime. Ma se questo non si è verificato, evidentemente il mero fatto di essere il più alto in grado è evidente che non comporti delle responsabilità. Ma anche il problema della individuazione del più alto in grado non è così semplice. Perché se ci rifacciamo ad un ordine di servizio, sicuramente Perugini non era il più alto in grado. E la cosa è abbastanza rilevante. Perché se ci rifacciamo ad un ordine di servizio, individuiamo nell'ordine di servizio la dottoressa Poggi, delle cui responsabilità, ripeto ancora una volta, sono tutt'altro che convinto, ma individuiamo la dottoressa Poggi. E rifacendoci all'ordine di servizio, la dottoressa Poggi sa di essere il più alto in grado. Se invece questa valutazione la operiamo sulla base di una situazione di fatto, a questo punto chi è il più alto in grado e si sostiene essere stato il Perugini può non avere la consapevolezza di esserlo, perché se hai un documento davanti che stabilisce chi è il più alto in grado, il documento lo stabilisce e chi esamina il documento sa di essere o di non essere il più alto in grado. Se è una situazione di fatto come quella che si attribuisce al dottor Perugini, deve essere accompagnata anche dalla consapevolezza da parte del dottor Perugini di essere il più alto in grado. E se per il 90% del tempo il dottor Perugini è stato chiuso all'interno della stanza trattazione atti, per l'80-90%, perché poi è uscito, perché qualcuno l'ha visto ogni tanto nei corridoi, qualcuno l'ha visto fuori, qualcuno l'ha visto alla mensa, ma per il 90% del tempo è stato all'interno. Evidentemente nel tempo in cui era all'interno di quella famosa prima stanza a destra, non poteva sapere se contemporaneamente nel corridoio, nel cortile, nelle celle, fosse passata, fosse transitata, si fosse trattenuta una persona più alta in grado rispetto a lui. E questo è rilevante. E allora torno a ripetere, è importante stabilire qual è il criterio da adottare. Perché se è il criterio documentale dell'ordine proveniente dai vertici della questura, quell'ordine diceva il più alto in grado presente a Bolzaneto deve essere e della dottoressa Poggi. E la dottoressa Poggi non può contestare, al di là delle sue responsabilità, l'irresponsabilità della dottoressa Poggi. Ma se si attribuisce invece questa valutazione ad una situazione di fatto e si dice quando è stato presente il dottor Perugini, ora il dottor Perugini, il dottor Perugini si difende dicendo ma io non potevo avere certezza all'interno della prima stanza a destra che in zona, nel corridoio, nelle celle, eccetera, non sia transitata in quelle stesse circostanze di tempo. Per un lasso di tempo apprezzabile o non apprezzabile questo non rileva o rileva, ma poi bisogna vederlo, una persona più alta in grado rispetto allo stesso Perugini. Quindi qui già un problema si pone, perché l'impostazione dell'accusa è stata quella non del più alto in grado documentalmente parlando, ma del più alto in grado in fatto, e si è detto finché c'è stato Perugini è stato Perugini. Tra l'altro, così rilevo, al di là del problema già rappresentato efficacemente dall'avvocato Scopesi, ma questa individuazione viene fatta in rapporto a tutte le forze presenti a Bolzaneto o per Perugini limitatamente alla Polizia di Stato, per gli altri limitatamente alla Polizia Penitenziaria. Rilevo comunque che senza andare a cercare i Sabella, i non Sabella, transitati, presenti, eccetera, il dottor Gaeta, più alto in grado, oggi non lo so, ma all'epoca sicuramente, anche dopo la promozione di allora di Perugini, più alto in grado di Perugini, ha precisato che sia il venerdì che il sabato transitò, passò, effettuò dei controlli e delle visite sia in fascia oraria mattutina che in fascia oraria serale all'interno del sito di Bolzaneto. E allora questo che cosa significa? Che forse per un non apprezzabile lasso di tempo questo per ora non rileva, poi può darsi che rilevi, come dice la pubblica accusa. Comunque, per un certo lasso di tempo, una persona, a parte direttamente la Polizia di Stato, senza andare a scomodare altre forze, più alta in grado rispetto a Perugini all'interno del sito di Bolzaneto vi è stata. E ora questo rimette in discussione tutto. E quei dati temporali offerti dall'accusa e indicati come elemento scriminante tra responsabilità sì e responsabilità no, nel senso che se la presenza in Bolzaneto ha avuto luogo per un certo numero di ore, allora evidentemente vi deve essere responsabilità, così sostiene l'accusa, se invece non v'è stata la prova della responsabilità non può temersi raccolta, mi lascia non poco perplesso, perché credo che nessuno di noi non possa non convenire sul fatto che se entro in Bolzaneto o comunque in una qualsiasi struttura all'interno della quale si verificano dei reati e ci sto per soli 5 minuti e in quei 5 minuti davanti a me vengono posti in essere dei reati, io ho contezza di quei reati. Se anziché starci 5 minuti ci sto 10 ore ma davanti a me non viene commesso nulla, il dato temporale evidentemente è completamente insignificante. Quindi quel criterio di valutazione sventolato e tanto utilizzato dalla pubblica accusa che, come ha detto l'avvocato Scopesi, come più volte ha detto l'avvocato Scopesi, ha fatto un lavoro eccezionale in questo processo, però per esempio su questo punto mostra delle lacune evidentissime. Il dato temporale credo che balzi agli occhi di chiunque, non è un dato rilevante ai fini di stabilire se responsabilità del superiore vi sia o non vi sia stata. Quindi, attenzione, si dice che era il più alto in grado, è tutto da vedere se era il più alto in grado. E poi questa ricerca del più alto in grado, non so se è poi così corretta questa ricerca del più alto in grado. L'argomento, mi si può dire, non porta acqua al mulino della difesa di Perugini, però la norma dice che il militare risponde degli atti compiuti da altro militare a lui sottoposto, del quale ovviamente abbia conoscenza. Quindi non debbo andare necessariamente al vertice, debbo andare a coloro che si presentano ad un gradino immediatamente superiore rispetto a quello che ha posto in essere il reato. E poi via via risalgo fino al vertice. Non vado direttamente al vertice per escludere la responsabilità degli altri. Mi si può obiettare che questo è un discorso, torno a ripetere, che non porta acqua al mulino della della difesa di Perugini, perché quando ho stabilito che oltre a Perugini vi sono in posizione intermedia altri 15 responsabili, evidentemente non, questo è pacifico, però tutto questo per dire che l'interpretazione che è stata data a tutta la vicenda da parte dell'accusa in questo particolare argomento non convince assolutamente. E oltretutto, più mi stacco dalla base e più risalgo in questa piramide, più evidentemente vado a relazionarmi con persone che più si sanno, più difficilmente possono aver avuto contezza diretta delle eventuali situazioni delittuose che sono state poste in essere. E quindi questo è un problema che comunque io credo che il Tribunale debba affrontare e credo che debba risolvere sicuramente non nei termini che sono stati prospettati dalla pubblica accusa. A Perugini, abbiamo detto, vengono contestati tutta una serie di violazioni, in parte sovrapponibili, come ha ricordato l'avvocato Scopesi, 323 e 608, in parte autonome, ma in relazione alle quali siamo confortati da una richiesta assolutoria del pubblico ministero. Quindi alla fine il nocciolo del problema evidentemente va ad investire le contestazioni di cui al 323 e al 608 del codice penale. Ricordo, come si dice più a me stesso che non al tribunale o alle altre persone presenti in quest'aula, ricordo che il pubblico ministero nel capitolo responsabilità dalla propria memoria, ha precisato che di tutti gli episodi specifici di violenza, di lesioni posti in essere all'interno della struttura, si era già ritenuto in sede di richiesta di rinvio a giudizio di non addebitare questi episodi specifici al dottor Perugini, avvenuti generalmente nell'ambito della struttura del sito di Bolzaneto, perché non vi era la prova di una sua responsabilità e di una sua consapevolezza in ordine all'esistenza di questi episodi. Fatta eccezione per gli episodi avvenuti all'interno della prima stanza a destra, Rossomando Nencioli, per i quali era invece stato richiesto a rinvio a giudizio e rispetto ai quali poi è sopravvenuta invece la richiesta di proscioglimento, fatta questa volta non in sede di conclusione delle indagini preliminari, ma in sede di conclusione dell'istruttoria dibattimentale. Quindi alla fine che cosa si contesta a Perugini? Non si contestano episodi specifici, neanche sotto forma di articolo 40, di lesioni, si contestano genericamente il problema della mancanza di vitto agli arrestati, della mancata alimentazione, il problema dello spray urticante, il problema delle varie posizioni vessatorie all'interno, all'esterno, eccetera, eccetera. Episodi che, come ricordava l'avvocato Scopesi, sono in fatto contestati sia nel capo A che nel capo B, sia nella violazione di cui all'articolo 323, sia nella violazione di cui all'articolo 601. Io credo che anche fra questi episodi si debba distinguere. E credo, affronto forse un argomento che è poco rilevante nell'economia generale del processo, ma gli argomenti rilevanti sono già stati affrontati tutti dall'avvocato Scopesi, che a mio modesto modo di vedere, modesto, è consapevole della gravità degli episodi che all'interno di Bolzaneto si sono verificati, consapevole di questa gravità, ritengo comunque che l'episodio del non essersi preoccupati della mancanza di vitto all'interno della struttura per i detenuti è un problema che a mio modo di vedere non riveste gli estremi di un reato, nella forma in cui è stato contestato nell'odierno procedimento. Parto un attimo da lontano sul punto, ma spero di riuscire a tutti a rendere un po' l'idea di quello che in concreto vorrei sostenere. Spesso capita, ci capita, vi capita di dover processare persone che non sono detenute nelle case circondariali di Marassi o di Pontedecimo e che arrivano da carceri di altre città. Noi sappiamo che normalmente, per esperienza, per averlo visto qualche volta, per averlo sentito dire, che salvo poi situazioni eccezionali in un senso o nell'altro, il criterio distintivo tra traduzioni ordinarie e traduzioni straordinarie, parto un po' da lontano ma arrivo al dunque. Il criterio distintivo è dato dalla distanza dei 200-250 km. Se si deve tradurre un detenuto che arriva da Napoli, da Roma, da Palermo, da Trieste, non lo si traduce in giornata, si fa una traduzione ordinaria, il detenuto viene appoggiato qualche giorno prima alla casa circondariale di Marassi in modo che sia presente poi il giorno del processo. Fatto il processo, dopo qualche giorno riparte. Se il detenuto arriva invece da una località che dista non più di 200-250 km, il più delle volte la traduzione viene organizzata in giornata. E allora se il detenuto arriva da Milano, da Firenze, da Pisa, da Massa, da Cuneo, da Sanremo, eccetera, sappiamo che parte il mattino stesso. Parlando tante volte con le scorte che accompagnano i detenuti, sappiamo che soprattutto per quelli che arrivano da Ponente, si preoccupano di arrivare a Voltri, per ragioni che noi genovesi tutti conosciamo, al mattino entro le 7:30, perché se si arriva dopo quest'ora ci vuole poi più di un'ora, un'ora e mezza a percorrere. fossero gli ultimi 15 chilometri. Il che sta a significare che con la velocità che può tenere un cellulare che trasporta i detenuti, che è normalmente abbastanza ridotta, per esempio da Cuneo, è il caso proprio di qualche giorno fa, si parte alle 5 del mattino per essere a Genova intorno a Voltri, intorno alle 7:15, arrivando così con grosso anticipo in tribunale, perché se si tarda un po' si trova il blocco di Voltri e Pegli e non si arriva in tribunale prima delle 10. Che sta a significare che si parte da Cuneo alle 5, che il detenuto viene fatto alzare alle 4 del mattino, che alle 4:30 nel piazzale dove vengono radunati i cellulari che partono per le varie traduzioni, il detenuto parte, fa tutto il viaggio, arriva qui, viene portato nelle guardine, poi viene portato su nell'aula di giustizia, tante volte si aspetta perché ci sono altri detenuti, la Corte d'Appello il più delle volte non vuole andare al pomeriggio con le udienze, quindi fa udienze, fiume che arrivano fino all'1:30, le 2:30 senza interruzioni. Alle 3 il detenuto che si è alzato alle 4 del mattino è ancora lì in aula, che non ha visto un toast, non ha visto una brioche, non ha visto un cappuccino, non ha visto assolutamente niente, sono 10-11 ore che è lì in attesa di veder fare il suo processo, eccetera. Questo per dire che cosa? Poi più delle volte riparte, se trova il caposcorta disponibile, amico, va il caposporta a prendere qualche cosa per lui, eccetera. Se trova invece quello che dice, guarda, a me nessuno l'ha ordinato e non ci sono ragioni perché io mi metta a disposizione, viene caricato di nuovo sul cellulare, arriva a destinazione alle 6 di sera e sono passate 14 ore da quando è partito il mattino e non ha mangiato assolutamente nulla. Questa è una situazione che non si verifica normalmente. Ma eccezionalmente si verifica, senza che vi sia stata responsabilità da parte di qualcuno, Sono situazioni eccezionali, ma che purtroppo la vita detentiva comporta, così come comporta per i detenuti di stare tante volte in situazioni, quando si dice le carceri esplodono, che cosa significa le carceri esplodono? Significa di fatto che in celle che sono adibite normalmente alla presenza di 2 o di 3 persone, stanno 6 persone con un gabinetto solo, queste 6 persone alla mattina si alzano e si mettono in fila per andare al gabinetto, che ovviamente è lì nella stessa stanza, con una tenda davanti, si mettono in fila come alla biglietteria della stazione ferroviaria, perché questa poi, con tutte le conseguenze, gli odori, eccetera, con tutte situazioni che sono connesse allo status di detenuto, brutte, antipatiche, situazioni che in altre carceri non esistono, ma che in molti invece esistono, e che evidentemente non sono situazioni che non sono attribuibili ad una negligenza particolare, sono situazioni necessitate, sono situazioni rispetto alle quali molte volte non c'è rimedio. Ho fatto tutto questo discorso, ho fatto perdere del tempo, per dire che evidentemente quando si addebita delle responsabilità per degli episodi lesivi, per dei calci, per delle violenze inutili, per delle manganellate, questo è un conto. Ed è fuori discussione che qui esistano delle responsabilità in capo agli esecutori materiali e in capo anche a coloro che avevano un dovere di vigilanza, ove questa vigilanza non sia stata adeguatamente posta in essere. Questo è pacifico. Rispetto all'episodio della mancanza di alimentazione, mancanza di vitto, e soprattutto rispetto alla contestazione che viene levata a Perugini, in cui si dice come più alto in grado era lui che doveva preoccuparsi dell'alimentazione dei detenuti, se mi consentite su questo punto avrei qualcosa di che obiettare e di che dissentire, perché evidentemente questi sono problemi che da altri normalmente debbono essere affrontati. Il problema somministrazione del vitto, dell'alimentazione, delle bevande, eccetera, era un problema che evidentemente, come tutti noi fatichiamo a capire, era strettamente connesso a quello della vigilanza. E il problema della vigilanza è stato un problema, tra l'altro, già segnalato proprio da Perugini nei giorni antecedenti, nel senso che, come è stato fatto presente, come è ora stato verificato, nei giorni antecedenti al famoso giovedì, venerdì, sabato e domenica, era stato proprio Perugini a dire: ma è stato affrontato il problema della vigilanza? Nulla, non è stato affrontato, ma non è rilevante perché i detenuti via via defluiscono, eccetera, e così, come tutti sappiamo, non è stato. Ed è stato riproposto quando già si presentava, non in linea teorica, quando lo aveva segnalato Perugini, ma quando si presentava in concreto, è stato segnalato il venerdì dalla dottoressa Poggi, la quale, verificato che il deflusso degli arrestati non aveva luogo così come nelle previsioni dei vertici della questura, telefona e dice: cosa dobbiamo fare? Qui il problema va risolto. E la risposta arriva dal dottor Croa, se non vado errato, dal dottor Croa, il quale dice: vabbè, da domani vedremo di affrontarlo, per oggi le persone che hanno arrestato prendano in consegna. Quindi una situazione di emergenza, che viene valutata così sul momento, ed evidentemente che viene presa in carico in modo approssimativo, come diversamente non poteva essere. Come diversamente non poteva essere. Quindi problema della vigilanza c'è, ci sono delle responsabilità apicali, ma le responsabilità apicali non sono le responsabilità apicali di Perugini o della Poggi o di Dora, le responsabilità sono quelle dei vertici, di coloro che hanno organizzato il G8, le strutture, la struttura di Bolzaneto, che non hanno previsto un servizio di vigilanza. Quelle sono le vere responsabilità apicali, le vere responsabilità di vertice del processo, la responsabilità di coloro che dovevano organizzare e non sono stati in grado di farlo. Questa è la verità. Poi ci sono gli altri episodi di violenza, le vessazioni, le posizioni che dovevano tenere i detenuti all'interno delle celle e anche le posizioni fuori, gli insulti, gli slogan, gli spray urticanti, gli assembramenti, le derisioni. Qui passiamo a considerare un qualche cosa che invece assorge a reato. Parliamo di vitto, di alimentazione, parliamo di un qualche cosa rispetto al quale evidentemente si pone il problema della consapevolezza o meno da parte del più alto in grado o comunque delle persone che comunque occupavano una posizione superiore rispetto a chi i reati ha posto in essere, il problema dell'individuazione di queste persone e il problema di stabilire se le persone più alte in grado si siano rese conto e abbiano, come si dice, avuto contezza di questa situazione. La risposta credo che sia abbastanza facile, perché arriva dalla lettura delle risultanze dibattimentali del procedimento. Un'analisi attenta è già stata fatta dall'avvocato Scopasi, leggo comunque Gaeta, 24 gennaio 2006, dibattimento, consapevole delle responsabilità, eccetera, eccetera. PM, vuole dirci se per quanto a sua conoscenza, in riferimento all'incarico da lei ricoperto, era previsto un servizio di vigilanza per gli arrestati e fermati nella fase precedente l'immatricolazione? No, non mi risulta che fosse stato disposto nessun servizio. Torniamo a quello che si diceva prima. Inconvenienti ci sono stati, soprattutto la sera del venerdì, perché tra l'altro il reparto era un po' un punto di riferimento, poiché c'era la mensa, eccetera, eccetera, eccetera. la curiosità creava un po' di assembramento intorno o vicino al padiglione dove erano appunto ristretti gli arrestati. Questi assembramenti erano costituiti, dice il pubblico ministero, ha già risposto in parte prima, da personale che accedeva alla mensa. Sì, dice Gaeta, era personale che comunque era presente in caserma per vari motivi. In proposito, ricordo che il funzionario di turno che avevo lasciato in caserma quel giorno di venerdì, il dottor Cipriano, fu allertato da un funzionario della questura presente, perché si era creata questa situazione. Intervenne e comunque poi fece allontanare tutti questi agenti e li fece andare in mensa per ripartire per le loro sedi e quindi la situazione si tranquillizzò. Quindi fu allertato il dottor Cipriano, ci dice Gaeta, da un funzionario della questura. Tutti sappiamo chi è il funzionario della questura, ma andiamo a vedere. Pagina 32 del verbale, PM, torniamo un attimo a questo problema che lei ci ha detto degli assembramenti nella serata di venerdì 20 luglio. Vuole dirci in che orario si era verificato? Dice, credo intorno alle 20, perché il servizio d'ordine pubblico e i reparti erano stati messi in libertà intorno alle 19.30. Lei ha detto che il funzionario di turno era lì, il mio funzionario di turno del reparto era il dottor Cipriano. Lei sa da chi fu segnalato questo problema? Il dottor Cipriano, dice Gaeta, fu allertato, mi pare, dal dottor Perugini, se non ricordo male. Il tipo di problema, qual era? Era appunto questo, di questi reparti che erano, diciamo, 200 uomini, che erano arrivati da fuori, che erano rientrati dal servizio, eccetera. Il problema era appunto che questi agenti si assemblavano incuriositi, in realtà non si assemblavano incuriositi, qualcuno sbeffeggiava gli arrestati e comunque era una situazione che qualcuno qui non vuole ricordare nei termini esatti in cui aveva avuto luogo, ma che Perugini si era preoccupato immediatamente di segnalare come la sua funzione di più alto in grado, di responsabile e comunque quello che riteneva dover essere un suo dovere morale, aveva fatto sì che venisse segnalato al dottor Cipriano e Cipriano ne aveva parlato con Gaeta. Un'altra domanda che poi viene fatta a pagina 46, lei ci ha detto che ha fatto alcune visite all'interno della caserma, sì, come ho detto, e questo è rilevante perché si riallaccia a quello che ho detto in premessa, è Gaeta che sta parlando, e Gaeta, lo ricordo ancora una volta, è più alto in grado rispetto a Perugini, dice, come ho detto prima, pagina 46, sia il venerdì che il sabato, e Perugini lì è stato il venerdì e il sabato, sia il mattino, prima di uscire verso le 8.30 grosso modo, sia la sera tra le 20 e le 21, sia il venerdì che il sabato. La domenica non ricordo. Allora abbiamo visto che cosa dice Gaeta in ordine all'attivazione di Perugini e ne parla in via indiretta perché Gaeta rapporti con Perugini non ne ha avuti, ma riferisce quello che gli ha detto Cipriano. Quindi dobbiamo andare a sentire che cosa ha detto Cipriano, anche se abbiamo visto che non soltanto gli altri, ma è lo stesso Gaeta a dirci, più alto in grado di Perugini, di essere stato ripetutamente all'interno della struttura di Bolzaneto. E non mi si contesti, lo dico ancora una volta, che c'è stato per poco tempo, mezz'ora e mezz'ora un giorno, mezz'ora e mezz'ora l'altro giorno, perché in 10 minuti si può vedere quello che altri che stanno lì 10 ore possono non vedere. Questo è pazzesco. E noi non sappiamo che cosa ha visto l'uno e che cosa ha visto. Cipriano, 1 dicembre 2006. Cosa accadde il 20? Verso il tardo pomeriggio era nell'ufficio amministrazione della palazzina comando, sarebbe la palazzina dove sono collocati i vari uffici del mio reparto. Ricevetti una telefonata, non so dire oggi più o meno che ora fosse, comunque era nel tardo pomeriggio. Quando è stato sentito, domanda, aveva detto verso le 20, sì sì, sarà così, in cui mi rispondeva il mio interlocutore, che era direttamente il dottor Perugini, il quale mi diceva di andare subito lì. Non gli dice vieni se hai tempo, di andare subito lì. frase che non dimenticherò, perché disse: c'è una situazione che non mi piace, io andai subito, lasciai l'ufficio e andai subito verso la zona. Lui indicò una zona precisa, però io sapevo dove era lui a lavorare. Lei sapeva che incombenze svolgeva il dottor Perugini? Sì, mi era stato detto che lì era stato allocato l'ufficio della Digos, uno della squadra mobile, per la redazione degli atti relativi agli eventuali fermati. Io andai subito. Il dottor Perugini diede ulteriori spiegazioni, non è un messaggio secco, ma è un messaggio, fra noi funzionari un messaggio che impone una risposta immediata. Cosa riscontrò? Vi dico, in pratica, fra l'altro, dato l'ora estiva, mi ricordo che non era ancora buio, che si era formata una rossa davanti a questa mensa di spazio, che poi eccetera era anche il luogo. Ma è ancora più rilevante quello che dice dopo Cipriano. Pagina 8. Premessa la situazione, premesso che eravamo tutti in alta tensione perché si era verificato quello che avevamo temuto che non si dovesse mai verificare, una cosa assurda, e quindi eravamo tutti preoccupati, e poi queste persone erano stanche, comunque affaticate, in queste condizioni poteva essere, io lo capii subito così come lo immagino l'abbia capito il dottor Perugini, che c'era la concreta possibilità che scattasse qualche intemperanza, qualche insulto, o forse era già scappato. Anche se io quando arrivai non sentii nulla. Io mi sono limitato, pagina 9, appena arrivato, ho visto lontano la situazione, sono intervenuto per allontanare il personale, non mi sono preoccupato di capire cosa stesse succedendo, se c'era qualcosa che non mi sia fermato lì a vedere per poi decidere. Ho deciso immediatamente che c'era da fare quella cosa e l'ho fatta. Allontanato il mio personale, credo anche di aver alzato la voce nell'occasione, ho allontanato il personale e ho contattato i responsabili degli altri reparti perché facessero lo stesso, e il che è stato fatto. E qui vengo però alla frase più importante: dopo dissi al dottor Perugini ho fatto tutto. Allora qui bisogna mettersi d'accordo, nel senso che se ci vuole qualche cosa di più dobbiamo saperlo, ma a me pare di no. Nel senso che si verificano dei fatti che evidentemente destano l'attenzione di Perugini. Delittuosi, non delittuosi, vessazioni, insulti. Si verificano dei fatti per effetto dei quali Perugini chiama immediatamente Cipriano e chiede a Cipriano di intervenire. Cipriano interviene, poi va da Perugini e dice: ho fatto tutto. Mi chiedo, di che cosa si deve preoccupare ancora Perugini? In quale modo Perugini si deve ancora attivare? Pagina 12. Domanda, le chiedevo se poi il PM aveva potuto contattare il dottor Perugini, me lo ha già detto, e che cosa era accaduto. Si ricorda lei presso il dottor Perugini? Gli dissi che avevo sistemato tutto e feci rientro in ufficio. Dove andò? Nella struttura, dove erano gli uffici, entrando subito a destra, credo. Mi ricordo il primo ufficio a destra entrando dove c'è scritto ufficio Digos Genova. Lei ricorda se in questo ufficio c'era il solo dottor Perugini o c'erano altre persone? C'erano altre persone, mi sembra di ricordare anche una collega. Non era lui solo, assolutamente. Qui abbiamo parlato degli assembramenti con connesse posizioni vessatorie in cortile, eccetera. Spray urticanti, lo ha già ricordato analiticamente l'avvocato Scopesi, ma torno sopra perché poi il processo è qui. La rosa, 20 marzo 2007. Prometto che il dottor Perugini non era nell'ordine di servizio di Bolzaneto, e così lo diciamo ancora una volta, nel senso che il dottor Perugini era impiegato sulla piazza, poi è capitato che il 20 e il 21 sia venuto a Bolzaneto, un po' perché il personale stava procedendo all'arresto di alcuni soggetti, e poi il giorno successivo credo per lo stesso motivo, e nel periodo in cui è stato a Bolzaneto stava solitamente nella stanza della dottoressa Poggi, la prima stanza a destra, prima stanza a destra. Dunque, siamo già arrivati allora attraverso le sue dichiarazioni al punto che poi è quello che a noi interessa. Quindi, lui è giunto e si è messo a disposizione in qualche modo per dare una mano. Esatto, risponde. Personalmente qualche volta io l'ho sollecitato su alcune situazioni. Faccio un esempio, ricordo che nel pomeriggio ero fuori dalla palazzina e avevano citato che c'era un gruppo di colleghi in divisa del reparto mobile che stava intorno alle persone in stato di arresto. Quindi questo si dimostra che si è mossa. Dimostra che si è mossa tutta la catena, nel senso che la situazione è stata segnalata dalla Rosa Perugini, da Perugini a Cipriano, Cipriano ha fatto intervenire, è ritornato da Perugini e ha detto che era tutto a posto. Allora, per evitare che taluno accettasse provocazioni, ho ritenuto informare il dottor Perugini, eccetera. Dice il PM, quindi in questo caso lui personalmente ha sollecitato Perugini ad un intervento. Dice sì, e Perugini è intervenuto immediatamente. Non risultano altri episodi? Sì, c'è stato un momento in cui io mi trovavo nella prima stanza a sinistra ed ero venuto a conoscenza che qualcuno dall'esterno aveva spruzzato qualcosa. Sostanza fastidiosa, irritante, perché le finestre delle celle erano aperte. In questa situazione so che il dottor Perugini non è stato in grado ovviamente di individuare il responsabile, perché nel frattempo il responsabile si era allontanato, però ha predisposto del personale in divisa all'esterno della caserma affinché nessun altro si avvicinasse alle finestre. Domanda, genericamente, non risulta che abbia avuto contatti non ostili con qualcuno degli arrestati? Risposta, ma guardi, mi ricordo un caso particolare, c'era un signore di La Spezia, Ferrazzi, ne ha già parlato l'avvocato Scofesi, diceva appena era una persona che era stata arrestata per violenza, eccetera, eccetera, siccome in quel momento c'erano tutti i telefoni occupati, il dottor Perugini ha messo subito a disposizione il cellulare di servizio affinché lui chiamasse il padre, ricordo che mi è rimasto in prezzo perché il signor Ferrazzi aveva apprezzato molto. Ci sono state possibilità per gli arrestati di comunicare con i consolati, con i familiari o con i difensori. Con i familiari, quando lo richiedevano, con i difensori venivano avvisati, perché ovviamente non poteva, con i consolati avvisavamo noi i consolati. Cavaioli ha già letto, credo tutto, l'avvocato Scopesi, ma sono veramente due paginette. Viene descritta la famosa prima stanza a destra, Calaioli dice c'era una scrivania che dava rispetto, entrando sulla porta sulla sinistra, dietro la scrivania, l'ufficiale che aveva una maglietta era in borghese. Perché dice un ufficiale? Perché la persona presumo, e poi l'ho scoperto, che ha firmato anche i fogli, che con il suo grado penso che comunque è stata la persona con cui mi sono rapportato, e io presumevo che fosse comunque l'ufficiale in comando. Lui ricorda questo particolare? Sì, sicuramente. Che disposizioni dava agli altri? Dice, lo vuole un attimo descrivere, come si, questo che lo richiama? Sì, era una persona di mezza età ma giovanile, capelli nero, una maglietta, ora non ricordo, il colore era chiaro, non so se giallo o arancione, una persona molto tranquilla. I capelli me li ricordo scuri, la maglietta di che colore era? Un colore chiaro, non saprei dire se giallo o arancione. Lei nelle dichiarazioni del 6 dicembre ha parlato di una maglietta gialla, adesso ci parla di arancione. Dice sì, perché negli anni i ricordi dei colori si sono un po' sfumati. Comunque era chiara, era di colore vivace. All'interno di questa stanza che cosa è accaduto? Percosse, minacce, chiedo il PM? No, assolutamente percosse no, solamente era difficile parlare perché accanto a me seduto sulla sedia c'era una persona in borghese giovane con la carnagione scura che mi urlava nelle orecchie. Le hanno proferito delle minacce, a parte questa rudezza di toni? No, nella stanza davanti all'ufficiale, no. Io mi sono rapportato all'ufficiale perché era anche la persona che doveva decidere di me. Dice, ho dato visibilità, dopo cos'è successo? C'è stato un piccolo momento di tensione perché non riuscivo a spiegarmi. Con l'ufficiale, poi l'ufficiale è riuscito a imporre a tutti la calma e ho raccontato tutto quello che era successo ed è finita lì. Poi dice, dopo lei ha scambiato qualche parola con il brigadiere Rondine, dopo dove è stato portato? Sono stato richiamato dentro la stessa stanza dell'ufficiale, che comunque mi ha chiesto se volevo avvertire a casa, se volevo comunicare a qualcuno che ero lì, e nulla di più. E queste sono le dichiarazioni di Cavaioli. E allora abbiamo visto le dichiarazioni di Gaeta, abbiamo visto le dichiarazioni di Cipriano, ne potremmo vedere tante altre, ma io ho cercato di limitare a queste poche anche in relazione alle ipotesi di 323 o di 608 che ci vengono contestate, per vedere se vi è stata un'inerzia da parte di Perugini o se questa inerzia invece non vi è stata. Se vi è stata quella omissione che integra il 323, ammesso che il 323 abbia diritto di sopravvivenza, se vi è stata questa omissione che integra gli estremi dell'articolo 40 capoverso rapportata al 608 e anche a quelle altre imputazioni delle quali la stessa procura, lo stesso ufficio del pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione. E credo che tutti si debba dare atto del fatto che gli elementi che sono stati così raccolti evidentemente devono portare alla conclusione che da parte del dottor Perugini non è stata posta in essere omissione di alcun tipo. Leggevo nelle sentenze che sono state citate dalla pubblica accusa alcune molto interessanti, alcune sicuramente attinenti all'oggetto del processo, qualche volta proprio parlando, affrontando il problema della responsabilità degli apicali, mi sono imbattuto invece in sentenze la cui attinenza rispetto alla contestazione elevata a Perugini e alla Poggi, in particolare a Perugini, la cui attinenza io non sono riuscito a rinvenire. Ma probabilmente non sono riuscito io ad interpretarle nel modo corretto, o forse si è voluto affrontare il problema da parte dell'accusa in termini così prima generali e così completi che si è fatto riferimento a situazioni che però, a mio modo di vedere, non hanno alcuna attinenza con l'ipotesi contestata al dottor Perugini. Viene a un certo punto, proprio parlando della responsabilità degli apicali e parlando dell'episodio su cui vi ho già intrattenuto e forse è poco felice intrattenervi ulteriormente, ho visto che in problema mancanza di alimentazione si cita i Manzini che esemplificativamente in tema di 608 cita il caso dei detenuti della fortezza di Cittadella del 1800 che venivano lasciati morire di fame all'interno della struttura. O la sentenza fatto più recente, dei Nox di Padova che erano accusati e sono stati credo condannati di aver messo nel baule di un'autovettura di servizio una persona accusata e condannata poi per sequestro di persona, di averla messa nel baule di un'autovettura, di averla portata in aperta campagna e di averla picchiata a sangue. Io credo che questi episodi, che sicuramente rilevano a fini del 608, sono episodi che non hanno diritto di cittadinanza nella valutazione, nel capitolo della valutazione della responsabilità degli apicali e nel capitolo della valutazione della responsabilità o meno di Perugini, perché evidentemente qui si parla di situazioni limite, quella del morire di fame, o di episodi cruenti, diretti, che evidentemente non sono lontani parenti di quello che a Perugini viene contestato. Perché sostiene l'accusa dovrebbero convivere 323 e 608 codice penale? Il Tribunale mi può dire, ma non deve dircelo lei, l'avvocato, perché ce lo ha detto già il pubblico ministero. No, io vorrei un secondo ripercorrere la strada percorsa dal pubblico ministero per vedere se è condivisibile o se non è condivisibile. Si dice che i comportamenti vessatori con misure di rigore non consentite dalla legge integrano gli estremi del 608. Quindi si dice, da parte della dottrina, con queste condotte c'è una compromissione del residuo spazio di libertà del detenuto. Perché residuo? Perché il detenuto ha già uno spazio di libertà che è compromesso dallo stesso fatto della detenzione, se viene ulteriormente compromesso si integrano gli estremi dei 608. 608. E invece, la reiterazione sostiene l'accusa di tali vessazioni, l'accanimento con cui vengono posti in essere, producono una lesione del diritto all'integrità morale e fisica delle parti offese, in quanto lo strato di prestazione e intimidazione ha reso il diritto alla tutela giudiziaria. Quindi, alla fine, qual è la distinzione che sostiene la Procura della Repubblica? Se c'è reiterazione siamo nel 323 e soprattutto se vi è per effetto di questa reiterazione una lesione del diritto all'integrità morale e fisica, mentre sembrerebbe in questa imputazione che il fatto e l'aspetto morale non venga preso in considerazione dal 608, in cui le misure di rigore vanno ad investire soltanto l'aspetto fisico. Di qui quindi si dice per gli apicali, dice l'accusa, l'abuso di ufficio, il 323. In realtà però questa distinzione tra lesione del diritto all'integrità morale da un lato, morale fisica da un lato e solo fisica dall'altro, e la distinzione reiterazione 323 non reiterazione 608 è frutto di una, a mio modestissimo modo di vedere, di una impalcatura un po' cervellotica della pubblica accusa sul punto. Perché io, come ha suggerito l'ufficio del pubblico ministero, sono andato a vedere i lavori preparatori, sono andato a vedere la relazione ministeriale del codice penale, ma non ho trovato che poi i lavori preparatori e la relazione ministeriale, a contrario di quanto sostiene l'accusa, vadano a suffragare la tesi dell'accusa stessa. Perché l'accusa dice già dai lavori preparatori si comprende che col 608 si sono voluti sanzionare solo gli abusi inerenti alla libertà personale e per gli altri abusi resta applicabile il 323. No, perché nei lavori preparatori, ripeto, io li ho guardati con una certa attenzione, e questa distinzione assolutamente non l'ho vista. Fatta questa precisazione, il problema va affrontato e credo risolto nei termini prospettati dall'avvocato Scopesi. Accantonato il principio di sussidiarietà, rilevato che il 608 è punito con pena fino a 30 mesi e il 323 è punito con pena fino a 36 mesi e quindi il 608 prevede una pena inferiore, quindi via principio di sussidiarietà, per quale il 323 fa riferimento, si applica il principio di specialità. E non vale obiettare sul punto che il riferimento al principio di sussidiarietà c'è nel 323 e quello al principio di specialità non c'è, perché il principio di specialità è un principio generale che non ha bisogno di una precisazione articolo per articolo da parte del legislatore. È un principio generale che è nelle prime norme del codice, all'articolo 15, come lex specialis derogata leggi generali, questo è il principio, il brocardo latino, che poi è stato tradotto in una norma precisa da parte del legislatore. E allora è evidente che se si deve applicare, e credo che non si possa fare a meno, questo sacrosanto principio, rilevato che le differenze che l'accusa sostiene esservi in realtà fra le due previsioni normative in realtà non vi sono, il principio di specialità impone che si debba fare riferimento al solo articolo 608. E non vorrei sul punto venire frainteso, come già diceva l'avvocato Scopesi, nel senso che non vorrei che si pensasse in questo discorso che chiediamo la condanna per il solo 608, noi non chiediamo la condanna per nulla, perché siamo qui tutti profondamente convinti dell'innocenza del dottor Perugini. E comunque l'impostazione che vuole una convivenza del 323 e del 608 è un'impostazione che non pare assolutamente condivisibili. A un certo punto si dice, sempre nel capitolo responsabilità da parte dell'ufficio del pubblico ministero, nella memoria, che gli imputati Poggi e Perugini hanno ammesso omissione di denuncia sugli spray urticanti. Perché effettivamente quando lo si contesta, Perugini risponde al pubblico ministero, sì sì, e dice è vero, non l'abbiamo denunciato, siamo stati travolti dalle cose. Espressione testuale di Perugini. Ora io dico questo, è vero, c'è un'omissione di denuncia sul punto, che però integra il 361 o qualche cosa di questo genere, ora non ricordo, che oggi non è contestato, comunque indubbiamente ha ammesso una propria lacuna nella propria condotta il dottor Perugini, ma forse di lacune qui se ne devono ammettere più di una, ma non da parte soltanto di Perugini, da parte di tutti. E alcune carenze, alcune mancanze, alcune defaillance erano necessitate. Perché, come il Tribunale purtroppo sa bene, si contesta in altro procedimento a Perugini e altri imputati di avere fatto delle relazioni di servizio con una certa approssimazione, da parte di alcuno si sostiene false, da parte nostra invece si sostiene fatte in modo superficiale e con degli errori, ma è evidente che qui non dobbiamo affrontare questo tema, lo dobbiamo affrontare in altra causa, qui abbiamo già tanta carne al fuoco e mi scuso se sto andando oltre le previsioni di tempo, ma mi sto avviando a conclusione. Evidentemente, dicevo, la situazione comportava necessariamente che qualcosa finisse con non essere fatto bene, perché credo che a noi avvocati, a voi giudici, sia capitato poche volte di lavorare ininterrottamente per 20 ore, che vanno dalle 8 del mattino alle 4 del mattino dopo. Ci sarà capitato per qualche processo eccezionale, per il quale magari per colpa nostra ci siamo ridotti all'ultimo momento, come forse è successo a me in questo processo, e si studia fino all'alba. Ma sono momenti eccezionali in cui poi qualche ora dopo, dopo aver passato delle notti insonni, ci si muove, come si dice oggi, come zombie, i riflessi sono quelli che sono, la possibilità di tenere sotto controllo le cose evidentemente sono oltremodo ridotte. Allora si contesta a Perugini di non aver denunciato, lo si contesta in modo un po' informale, nel senso che per carità bisogna dare atto che poi una contestazione in concreto da parte dell'accusa non è stata mossa, ma in sede di interrogatorio si è detto, però lo ha denunciato lei che aveva l'obbligo di denuncia? No, sono stato travolto dalle cose. E lo sappiamo quali sono le cose che hanno travolto Perugini. Un orario sindacale, 8 ore sindacale di lavoro, il venerdì e il sabato, 20 ore di lavoro. Quasi tre volte tanto, per due giorni di seguito, più tutti quelli prima di preparazione in cui minimo minimo si lavoravano 14-15 ore al giorno, e poi siamo arrivati alle 20 ore, 4 ore di sonno per notte, ma in realtà poi è uscito alle 4, è arrivato a casa alle 4 e mezza, alla mattina alle 8 era in strada, quindi quanto avrà dormito? 2 ore e mezza, 3, per due, 3 giorni di seguito, più quelli prima, eccetera. E in più, in questa situazione di sfinimento totale, i radari di arresto da compilare, non uno, due, tre, tanti, fatti male, fatti con approssimazione, ma che dovevano essere fatti, perché se no ci sarebbe stata l'omissione dell'atto d'ufficio, comunque, quindi si era in una situazione che o commettevo un reato o ne commettevo un altro, nel senso che non potevo venire fuori da questa situazione. E questo, nel senso che non è che mi sto arrampicando sugli specchi o sto sostenendo un qualche cosa rispetto al quale mi potete contestare, ma provacelo, non risulta solo. No, vi risulta tutto, vi risultano questi orari fuori dal mondo, questi orari insostenibili, queste situazioni insostenibili, per delle carenze organizzative a livelli apicali con i quali non abbiamo nulla da condividere, nulla da spartire, livelli ben sopra al nostro, con delle carenze organizzative spaventose. Ci si contesta di avere fatto meno i verbali di arresto, ci si contesta di aver fatto meno approssimativamente i verbali di perquisizione, ci si contesta di aver redatto approssimativamente le notizie di reato, e si vuole che quel giorno, oltre a chiamare il vero Cipriano, la Rosa, contattare, segnalare, intervenire per cercare di calmare, sistemare le cose, riportare all'ordine, eccetera, ci occupassimo più fattivamente del problema dell'alimentazione, che non ci competeva assolutamente, del problema degli sprechi urticanti, rispetto al quale non abbiamo fatto una denuncia ma siamo intervenuti, sottraendo così del tempo ai verbali di arresto che abbiamo fatto male e che quindi ci vengono contestati in un altro procedimento, in una situazione che non aveva via di uscita. A pagina 52 della memoria del PM, capitolo responsabilità, leggiamo: la stessa consapevolezza in punto posizione vessatoria imposta in cella ebbe anche il magistrato Sabella, che ebbe modo di constatare la posizione dei detenuti almeno due volte. Peraltro, l'intermittenza della presenza in Bolzaneto del magistrato non consente di ritenere la consapevolezza in capo al medesimo del perdurare della posizione, tanto più che aveva dato ordine di contenerla in non più di un quarto d'ora. Quindi qui c'è già un ordine specifico di contenere una posizione che nei capi di imputazione mi viene descritta come un comportamento integrante estremi di reato. Però, ancora una volta, mi si può agevolmente contestare che non porto acqua al mulino della difesa di Perugini, perché mal comune mezzo gaudio non risolve i problemi. Ma io non sono qui a dirvi che Sabella doveva essere ritenuta responsabile. A mio modo di vedere, Sabella non è responsabile di alcunché. Ma ha maggior ragione Mario Perugini. Perché Sabella l'ha vista, torno ancora una volta a dirvi che il dato temporale che divide le situazioni che integrano estremi di reato rispetto a quello è assolutamente inconferente. Però qui, ripeto per l'ennesima volta, riteniamo che non sia ravvisabile alcun elemento di responsabilità in capo Sabella, che ha visto e che ha autorizzato quella posizione per un quarto d'ora. Ma Perugini che cosa ha visto? Si sostiene da parte dell'accusa che vi sono più testimonianze che hanno detto che ripetutamente Perugini, oltre che nella stanza prima destra, è stato visto ripetutamente, chi dice due, chi dice tre, chi dice quattro volte, passare nei corridoi in un paio di circostanze davanti alle celle. Ergo, dice l'accusa, non può non essersi reso conto di queste situazioni. Al di là del fatto, e ne abbiamo già parlato, che evidentemente in presenza di un superiore tante volte certi comportamenti vengono per qualche momento, per qualche minuto evitati, stoppati, resta comunque il fatto che se Perugini ad una certa ora della giornata, transitando davanti a un corridoio, vede delle persone davanti all'interno di una cella che stanno in una posizione disumana, gambe divaricate, mani contro il muro, capo piegato, tutto quello che vogliamo, e che si lamentano di questa posizione, che peraltro sembra che possano mantenere per un quarto d'ora, e chiudo l'inciso sulla base di quello che ho letto prima. Quando poi ripassa dopo un'ora, dopo due ore, dopo tre ore, davanti a quello stesso luogo, e vede le persone in piedi in quella posizione, bisogna che sia certo che si trattino delle stesse persone, perché con l'impasto, il ricambio che c'era tra una cella e l'altra, sta il fotosegnalamento, l'ufficio redazione atti, la compilazione, la cella, il passaggio dalla polizia di Stato alla penitenziaria, io ho ragione di pensare che evidentemente c'era un ripasto, un rimpasto, un ricambio continuo tra le varie celle. E allora, a questo punto, o entro nella cella, familiarizzo con i volti e con le fisionomie della persona, in modo che quando passo vedo e ho modo di verificare se si tratti o non si tratti delle stesse persone, o se non sono in grado di fare questo, non sono in grado di stabilire se una stessa persona abbia mantenuto per un periodo di tempo che, lo dico con una certa ironia, sfora il margine del quarto d'ora, quella posizione. Ora, è evidente che, fatta questa ulteriore considerazione, ci troviamo di fronte ad una persona che ha fatto tutto quello che poteva fare, e sottolineo poteva, come già ha fatto l'avvocato Scopesi, perché non è tutto quello che deve fare, tutto deve fare, tutto ciò che può, e tutto ciò che poteva Perugini ha fatto, e quello che non ha fatto o nella redazione dei verbali di arresto, dei verbali di perquisizione, delle notizie di reato, del denunciare lo spray urticante, non lo ha fatto perché non aveva le condizioni di tempo per poterlo fare. Ha fatto tutto ciò che poteva fare e molto di più di quello che avrebbe dovuto fare secondo quelli che sono i canoni ordinari di lavoro di un cristiano. Finito. Per tutte le conclusioni mi rifaccio a quello che ha detto l'avvocato Scopesi, mi associo a tutte le conclusioni, un rapido accenno volante alle richieste delle parti civili. Ho seguito con attenzione tutte le parti civili, ho seguito con attenzione l'avvocatura dello Stato, il responsabile civile, molte delle cui considerazioni ovviamente per ragioni facilmente intuibili mi associo, ho seguito con attenzione le parti civili, ho seguito con attenzione l'amico Riccardo Passeggi, che è stato come al solito bravo, incisivo, che però a mio modo di vedere ha effettuato una richiesta finale che non trova riscontro in quelle che sono le risultanze del processo e soprattutto le contestazioni elevate a Perugini in questo processo. Perché intanto quando mi dice che Perugini deve rispondere anche dei fatti della domenica, il primo rilievo che faccio, portando l'esempio del chirurgo primario che quando lascia la sala operatoria risponde di quello che viene fatto anche in sua assenza, dico beh, l'esempio è inconferente perché intanto il primario ha una responsabilità per contratto, oltre che una responsabilità morale, eccetera, ha delle persone sicuramente a lui sottoposte, ha il dovere di vigilare, di controllare, e questa è una situazione che non è minimamente paragonabile a quella di Perugini, che in quei due giorni è stato lì occasionalmente, per ragioni contingenti, e non per un ordine di servizio. E quindi supero in fatto il problema. Ma il problema lo supera anche in diritto, perché i fatti della domenica, e qui attenzione Riccardo, i fatti della domenica non sono contestati a Perugini, perché, e non trago in inganno una cosa, perché per un momento ho pensato anch'io che fossero contestati i fatti della domenica, ma sbagliavo, perché ho riflettuto poi può darsi che continui a sbagliare, perché sui fatti della domenica leggo dal 20 al 22 luglio, quindi nel capo di imputazione capo A dal 20 al 22 luglio, capo B dal 20 al 22, significa giustamente venerdì, sabato e domenica. Ma non è così, ed è giusto che il pubblico ministero abbia contestato 20 e 22, perché la notte di lavoro del sabato è arrivata fino all'alba della domenica, e mi rincuora questo accenno di assenso del pubblico ministero. Perché? Perché l'attività del sabato si è protratta fino alle 4 del mattino della domenica. Di qui la contestazione di 20, 21 e 22, da intendersi come notte tra il 20 e il 21, come periodo di tempo tra il 20 e il 21 e periodo di tempo tra il 21 e il 22. I fatti della domenica, credo che lo si possa capire da un'evidente lettura degli atti, a Perugini non sono contestati. È una precisazione, è un rilievo che faccio soltanto per evidentissime ragioni di carattere subordinato, ma evidentemente le conclusioni sono quelle già prospettate dal difensore che mi ha preceduto. Grazie, scusate se sono andato ben oltre la previsione.
No. Avvocato Cruzzo, lei conferma la...
Grazie.
Allora, magari se, se lo fa mettere a verbale, così...
Sì, Presidente, chiedevo la cortesia di spostare la, la data della mia discussione al giorno 14 aprile. Subito dopo i colleghi che discuteranno per le posizioni, mi pare Valerio, Maida, Barucco, e ce n'è ancora uno, come si chiama? Bravini, grazie dottoressa, bravini, grazie.
Allora il Tribunale in accoglimento dell'istanza del difensore dell'imputato appoggi riferisce la ringa dello stesso all'udienza del 14, abbiamo detto, del 14 aprile, allora, revocando la fissazione dell'udienza dell'8 aprile 2008. Bene, allora, il dibattimento è rinviato all'udienza del 7 aprile ore 9.